Formica solitaria. Un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Drammaturgia e regia di Daniele Bernardi. Prima puntata.
Merano bloccata dal ghiaccio. Venga a Roma.
Era il 1960 quando incontrai Ezra Pound. All'epoca ero un giovane giornalista con la passione della poesia e lavoravo per la rinomata The Paris Review. Mi era stato chiesto di recensire Troni, l'ultima raccolta di versi del poeta. Non avevo capito esattamente cosa volessero dire quei testi, ma ne ero rimasto profondamente impressionato. Pound era da poco rientrato in Europa dopo una lunga assenza. Decisi di recarmi in Italia per intervistarlo. Il poeta, che allora viveva nel paese di Tirolo, acconsentì, ma per ragioni pratiche mi chiese di raggiungerlo a Roma.
Concedimi una direzione. Soccorrimi. Fiori benedetti contro fulmini e tuoni. Soccorrimi. La grande ghianta di luce si gonfia. Aquileia, Capparis, Calta Palustre, Ulex, Ginestra spinosa, Eris arachnites. Il querciolo si arrampica contro un muro di nuvole. 3 anni di pace e fu eliminato. Viola, verde mare, senza nome.
Era da solo e occupava una stanza nell'appartamento del vecchio amico Ugo Dadone. Iniziava un marzo di eccezionale tepore. Bussai e venne ad aprire. Aveva gli occhi acquosi, rossi, deboli. Le finestre e le persiane della stanza ad angolo erano aperte ai rumori di via Angelo Poliziano. L'impronta di Pound alla stanza era data da 2 valigie e 3 libri, i Cantos, Confucio e l'edizione Robinson di Chaucer che egli stava rileggendo.
Mister Hull, mi trovate a pezzi. Siete venuto in macchina tutta quella strada dall'Inghilterra per venire a trovare un uomo che è solo frammenti.
Camminava avanti e indietro nella stanzetta luminosa. Si sedeva su una sedia e mi leggeva un manoscritto, alternando 2 paia di occhiali come un giocoliere da circo. Poi, improvvisamente, la faccia gli si incupiva. Gli occhi diventavano vitrei come quelli di un pesce e crollava su un divano, sprofondando nel silenzio. Poi balzava in piedi nel giro di 5 minuti e il ciclo ricominciava. Il suo modo di parlare era di nuovo energico e preciso. Attorno al suo nome circolavano molte voci contrastanti. C'è chi pensava fosse semplicemente un pazzo. Altri credevano invece si trattasse del più importante poeta vivente. Altri ancora dicevano che era un criminale e un nemico della patria. Una cosa era certa. Tutte le esperienze decisive della cultura occidentale del primo Novecento erano passate attraverso quell'uomo. Era stato animatore della scena artistica londinese e parigina, amico di pittori, scultori, musicisti, scrittori e editori. E soprattutto, Ezra Pound era un poeta. La sua grande opera erano i Cantos, un lungo poema al quale aveva lavorato per la maggior parte della sua vita. Negli anni venti, dopo un'intensa attività tra le due capitali, si era trasferito in Italia, a Rapallo. Aveva già vissuto nella penisola, a Venezia, in un periodo importante della sua giovinezza, quando nel 1908 aveva lasciato gli Stati Uniti.
Qui venni in mia gioventù e lì giacqui sotto il coccodrillo accanto alla colonna di Venere volto ad est. Dissi: domani giacerò a sud e dopodomani a sud-ovest. E di notte cantano nelle gondole.
L'intervista fu registrata nell'arco di 3 giorni. Pound sembrava darle molta importanza, ma allo stesso tempo era enormemente affaticato dalle mie domande. Addirittura, per via del suo strano atteggiamento, mi venne il dubbio che avesse subito un ictus.
Ho letto che lei è nato a Hailey nel 1885. E penso sia stato abbastanza primitivo lì allora.
Me ne andai a 18 mesi e non ne ricordo l'aspetto primitivo.
Non è cresciuto ad Hailey?
No.
E cosa faceva la sua famiglia quando è nato?
Il babbo aveva aperto un land office. Io sono cresciuto vicino a Filadelfia, nei sobborghi di Filadelfia.
E il selvaggio indiano del West, allora?
Il selvaggio indiano del West è apocrifo. E l'assistente alla zecca non era il più noto criminale di frontiera.
Credo che suo nonno costruì una strada ferrata. Qual è la storia?
Bene. Egli costruì la ferrovia che portava a Chippewa Falls e loro si allearono contro di lui e non gli permisero di comprare alcune rotaie. Questo è nei Cantos. Mio nonno andò nel nord dello stato di New York e trovò alcune rotaie su una strada abbandonata. Le comprò e le spedì e poi usò il suo credito con i boscaioli per far sì che la strada giungesse a Chippewa Falls. Ciò che uno impara a casa lo impara diversamente da come si apprende a scuola.
La natura misteriosa del denaro era per Pound un elemento di fondamentale importanza. Aveva dedicato svariati saggi all'argomento. Per alcuni suoi amici si trattava di una fissazione assurda, ma Pound, coi Cantos, si proponeva di costruire un poema epico, forse addirittura l'ultimo poema epico. L'oggetto della sua ricerca letteraria era la storia umana, e per comprenderla, affermava, occorreva dapprima comprendere l'economia.
Senza supprimere la storia, non possono mantenere guerre continue. Nel 1834, Taney rilevò un aumento in ogni branca del fisco.
Il suo particolare interesse al conio comincia con il lavoro di suo padre alla zecca.
Posso continuare su questo argomento a lungo. Gli uffici statali erano molto più informali allora, sebbene io non sappia di alcun altro bimbo che vi sia entrato e li abbia visitati. Ora i visitatori sono condotti attraverso tunnel di vetro e vedono le cose a distanza. Ma tu avresti potuto allora essere portato in giro nella fonderia in una stanza puzzolente e vedere l'oro accatastato nella cassa.
Allora, ragazzo, vediamo se riesci a sollevare questo sacco.
Forza, bellezza, tira fuori i muscoli. Se porti via questa roba, sarà di tua proprietà. Te la potrai tenere. Nessuno verrà a reclamarla.
Davvero, signore? Non mi sta prendendo in giro?
Assolutamente no. Dai, dacci dentro, piccolo.
Sì, adesso. Ma è pesantissima. Non si riesce a muoverla neanche di un millimetro.
Ora capisci perché esiste il detto vale tanto oro quanto pesa?
Ti veniva offerta una grande borsa d'oro e ti veniva detto che avresti potuto averla se riuscivi a portarla via. Non avresti potuto sollevarla. Quando tornarono i democratici, ricontarono tutti i dollari d'argento, 4 milioni di dollari d'argento. Tutti i sacchi erano marciti in queste enormi camere di sicurezza e venivano spalati in macchine contabili con pale più grosse delle pale di carbone. Questo spettacolo delle monete spalate come fossero rifiuti, questi tipi nudi sino alla vita che spalavano nelle luci a gas, cose come queste accendono la tua immaginazione. Anni di siccità. Non cadeva la pioggia per l'imperatore Cheng Tang. Grano scarso, prezzi alti, sicché nel 1760 Cheng Tang aprì le miniere di rame, Antecristum. Coniò dischi con buchi quadrati nel centro e li distribuì al popolo per comprare grano dove il grano c'era. Si svuotarono i sili, 7 anni, sterili, der in baluba das gewitta gemacht hat. Cheng andò a pregare sul monte, poi scrisse: rinnovati sulla vasca da bagno. Ogni giorno rinnovati, taglia il sottobosco, accatasta i rami, a che ricresca.
Non a caso Thomas Stern Eliot aveva soprannominato Ezra Pound il miglior fabbro. E non a caso qualcuno paragonò i Cantos a una miniera d'oro. Una miniera d'oro travolta da una catastrofe tellurica. Dunque, le questioni centrali erano la parola e la moneta, la circolazione del denaro e quella del linguaggio. C'è chi credeva che il libro di Pound fosse un'opera indispensabile e chi invece lo reputava una curiosità illeggibile. I Cantos sono un progetto grandioso, la narrazione epica della storia umana passata e presente, la ricerca di un ordine impossibile, la ricostruzione della civiltà attraverso la letteratura. È questa l'impresa che il poeta si era prefissato. Lei ha quasi finito i Cantos e questo mi spinge a domandare sul loro inizio. Ha iniziato a scriverli nel 1916.
Ho cominciato i Cantos verso il 1904. Avevo vari schemi a partire dal 1904-1905. Il problema era quello di trovare la forma. Qualcosa di abbastanza elastico da contenere il materiale necessario.
Rapallo, 11 aprile 1927. Caro papà, temo che tutto il dannato poema sia piuttosto oscuro, specialmente a pezzi. Ti ho mai dato un abbozzo dello schema principale o qualcosa del genere? Abbastanza simile a o diverso da tema e risposta e controtema in una fuga. Un vivo scende nel mondo dei morti. I ricorsi storici. Il momento magico o momento della metamorfosi. Passato di schianto dal quotidien nel mondo divino o perenne.
Ora, quando lei scrive un canto, come lo progetta? Segue uno speciale modello di lettura per ognuno?
Ma non necessariamente lettura. Direi che si lavora sulla vita che è concessa. Non so il metodo. La cosa è molto più importante del come. La tecnica è la prova della sincerità. Se la cosa non vale abbastanza da dare una tecnica al dire, è di basso valore. Tutto ciò deve essere guardato come esercizio.
Formica solitaria. Un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Personaggi e interpreti. Ezra Pound, Massimo Loreto. Hall, Mario Cei. Ezra Pound giovane, Matteo Carassini. Assistenti, Flavio Sala, Daniele Bernardi. Thomas Elliott, Flavio Sala. James Joyce, Luca Sandri. Giornalista, Igor Horvat. Richard Fenner, Augusto Di Bono. William Carlos Williams, Luca Sandri. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Regia di Daniele Bernardi.